SBS Italian.
E in conclusione torniamo ad occuparci di un'emergenza ambientale australiana, quella del bacino idrico dei fiumi Murray e Darling. Questo perché la settimana scorsa il governo ha annunciato lo stanziamento di 70 milioni di dollari per arginarla, questa emergenza.
Anche sull'ambiente si sta giocando la campagna elettorale e Francesca Valdinoci ha chiesto a Giuditta Bonetti, dottoranda alla Deakin University di Melbourne, che in questo momento sta studiando proprio la situazione del bacino, che cosa sia emerso negli ultimi mesi e cosa in particolare abbia provocato la moria di pesci.
Allora, la moria di pesci è sicuramente dovuta principalmente a due fattori. Sicuramente a una diminuzione della disponibilità di ossigeno all'interno delle acque e a una diminuzione del flusso d'acqua favorito dalla grossissima siccità successa durante tutto il 2018. Ora, cosa comporta questo? Questo comporta che una diminuzione del flusso, della quantità di acqua all'interno del bacino e quindi una diminuzione del flusso dell'acqua porta a una diminuzione dello scambio dell'ossigeno tra aria e acqua. Questo va ad inficiare la disponibilità di ossigeno nell'acqua e ovviamente questo ha poi delle ripercussioni molto gravi su tutti gli organismi che abitano queste acque, come per esempio è successo particolarmente nei confronti dei pesci che vivono in quel bacino, come per esempio il cod, il famosissimo pesce australiano d'acqua dolce. E ovviamente quindi questi pesci non sono riusciti a sopravvivere proprio per la mancanza di ossigeno e questo ha provocato la loro morte. Soprattutto una dei maggiori problemi è il fatto che questo ha particolarmente toccato i pesci più grandi, che sono poi quelli che si occuperanno della riproduzione, e quindi questo ovviamente crea tutta una serie di effetti a catena che portano a provocare dei forti problemi per quanto riguarda la funzionalità dell'ecosistema.
Ecco, secondo un calcolo recente di un istituto di ricerca qua in Australia, nel bacino del Murray-Darling manca una quantità d'acqua pari a quella contenuta nel Sydney Hub. Per portare chi ci ascolta a capire quanto sia grave la situazione in quella zona, ci puoi un po' descrivere lo stato di salute del fiume oggi?
Non è in buone condizioni assolutamente. Questo perché nell'arco degli anni si è cercato di trovare un compromesso tra tutto quello che riguarda l'utilizzo delle acque del bacino per tutto quello che riguarda l'agricoltura e la pastorizia e cercare invece anche di preservare il valore ecosistemico del bacino in sé. Ora, come si può ben immaginare, non è così facile riuscire a trovare un compromesso e ultimamente, soprattutto con un problema di siccità della boce grossa che hanno fatto pastori, agricoltori, in tutte le zone che appunto si trovano attorno a questo bacino, sempre più acqua è stata stanziata in favore di agricoltura e pastorizia piuttosto che lasciarla al bacino. E questo è stato uno dei più grandi problemi, e anche uno dei problemi a livello politico a cui stanno cercando fondamentalmente di porre rimedio.
E infatti una delle accuse è proprio quella di un uso indiscriminato delle acque. Però ci hai spiegato prima che un po' il problema è dovuto appunto alla mancanza di acqua e un po' è dovuto alla siccità. Parlando dell'Australia sembra quasi un fenomeno naturale vista la sua costituzione. Oppure, oltre a una siccità eccezionale, ci sono altri fattori che impattano, come ad esempio il cambiamento climatico, mi viene di pensare.
Sicuramente la siccità e la mancanza di precipitazioni o la diminuzione del tasso di precipitazione è altamente dovuto a una questione di cambiamento climatico. Quello che io posso dire è che il nostro gruppo di ricerca, noi in particolare ci occupiamo di ecosistemi intorno al fiume, al bacino del Murray Darling, ecosistemi che sono in parte ora sfruttati per agricoltura e pastorizia, che però originariamente erano delle paludi alluvionali. Ora, queste paludi alluvionali, appunto, come dice il nome, ricevono acqua dalle precipitazioni. Quello che abbiamo visto durante appunto questo nostro studio, che insomma è ancora in essere, è che le precipitazioni sono andate sempre più diminuendo, fino a quest'anno dove praticamente non ce ne sono state durante tutto il 2018. Questo porta ad avere una ripercussione molto grave su quello che è l'ecosistema in sé della palude, che è un ecosistema molto produttivo, se consideriamo che circa il 75% della concentrazione di anidride carbonica globale viene ridotta perché sequestrata nel suolo di tali ecosistemi, questi ecosistemi di palude. E questo com'è che avviene? Il sequestro a lungo termine di questo carbonio avviene grazie alla presenza di acqua, che va a limitare la disponibilità di ossigeno creando condizioni che rallentano la decomposizione da parte dei batteri, la decomposizione di questo carbonio e la trasformazione quindi in gas serra, come anidride carbonica o metano, ad esempio. Quindi cosa succede? Che la mancanza di acqua porta a una produzione maggiore di emissioni di gas serra, quindi anidride carbonica e metano. Quindi cosa succede? Che se noi prendiamo acqua dal bacino per cercare di far sì che queste paludi tornino alla loro situazione originaria, quindi con presenza stagionale, perché stiamo parlando di paludi che hanno presenza di acqua a livello stagionale, questo favorisce la diminuzione delle emissioni di anidride carbonica, in generale di gas serra, ma dall'altro lato va ad impattare il bacino. Così come se noi decidiamo di non togliere quella quantità di acqua al bacino perché ne ha bisogno, perché è un ecosistema acquatico per i pesci e tutti gli altri organismi che fanno parte dell'ecosistema, è vitale, automaticamente andiamo ad impattare altri ecosistemi che, anche se non direttamente dipendono dal fiume, perché come ho detto prima queste sono paludi alluvionali, però hanno bisogno di acqua, e se quell'acqua non arriva più dalle precipitazioni per fattori legati al cambiamento climatico, finiranno per aumentare loro stesse il cambiamento climatico, perché aumenteranno le emissioni di gas serra. È complicato, nel senso che tutto è collegato con tutto, quindi nel momento in cui tu prendi un tassello e lo sposti da A a B, automaticamente c'è una risposta e c'è un controeffetto.
Giuditta, il Murray River è il più lungo d'Australia, insieme al Darling River, che è il terzo fiume invece per lunghezza nel paese, e costituisce anche la risorsa idrica più importante dell'outback australiano. Perché è importante fare di tutto in modo che si protegga e si risolva questa situazione, ovviamente se è una situazione risolvibile?
Beh, essendo il bacino più lungo d'Australia, ovviamente le sue acque vengono utilizzate per tutta una serie di diversi utilizzi, appunto parliamo dall'agricoltura, alla pastorizia, utilizzo anche per proprio come acqua potabile una volta filtrata, per mille cose. Quindi automaticamente salvaguardare questo bacino vuol dire salvaguardare la popolazione, perché la popolazione direttamente dipende anche da quelle acque. Però, come detto prima, è veramente difficile pensare di riuscire a salvaguardare tutto. Sicuramente quello che si dovrebbe fare, come bisognerebbe fare in tante altre situazioni sparse un po' in giro per il mondo, sarebbe quello di riuscire a diminuire l'utilizzo che facciamo di questa acqua, che si passa dalle piccole cose, può essere anche semplicemente dall'acqua che si utilizza nelle case, all'acqua che utilizzano per agricoltura, pastorizia, per fare in modo che ci sia una situazione di bilanciamento tra l'acqua che oggettivamente viene lasciata all'interno del bacino, perché è utile per quell'ecosistema, e per quello che serve per le nostre esigenze.
Giuditta, il report della commissione d'inchiesta ha suggerito una serie di raccomandazioni, ma soprattutto ha dimostrato che la situazione è il frutto di una cattiva gestione del bacino idrico. Quindi dobbiamo pensare che questa situazione poteva essere evitata?
Sì, poteva essere evitata, nel senso che nel momento in cui agricoltori, persone del luogo che necessitano di quest'acqua, iniziano a fare la voce grossa perché ne hanno veramente bisogno, automaticamente si decide di togliere acqua all'ecosistema che fondamentalmente non parla, non ha una sua voce, e di stanziare quest'acqua per chi sembra averne più bisogno, finché ovviamente non si arriva a un punto di non ritorno, che è stato per esempio in questo caso il discorso della moria di pesci, dove a un certo punto tutti un po' si svegliano e dicono: ah, forse ne abbiamo preso un po' troppo di acqua, non avremmo dovuto farlo.
Un'ultimissima domanda, Giuditta, come vedi il destino di questo fiume? Secondo te lo stato di salute potrebbe migliorare applicando le giuste politiche?
Sicuramente applicando le giuste politiche la situazione potrebbe migliorare, ma quello che bisogna fare è decidere un equilibrio e non spostarsi da questo equilibrio per nessun motivo, cioè decidere che questa è la quantità di acqua che deve rimanere nel bacino e quella debba essere, piuttosto che destinare tot gigalitri di acqua per agricoltura e pastorizia, quello deve essere, senza che ci siano altri fattori esterni che vadano poi a modificare questo tipo di decisione nel momento in cui è stata effettuata.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.